20 verticale.
Dopo le 20, buona serata da Massimo Bacchetta. Il 25 aprile è divisivo solo se sei fascista. Rubo la frase a una campagna di comunicazione dell'Arci oggi per darvi il benvenuto alla trasmissione di questa sera. 20 verticale, appuntamento a settimana del lunedì sera. E se il 25 aprile è una data di tutti, tutti è la cifra della trasmissione di questa sera, cioè la fate voi la trasmissione, il vostro parere, le vostre telefonate. Che 25 aprile è secondo voi quest'anno? Ditemelo con le vostre telefonate allo 02 33 001 001 in questa prima parte di trasmissione fino alle 8:30. Perché un punto di novità in Italia ovviamente non manca ed è il governo dell'estrema destra con l'estrema destra. Che anziché nasconderla la voglia di polemizzare su questa data del 25 aprile, non se ne è sottratta per niente. Dalla Russa in poi le frasi dette e i silenzi invece manifestati. Quale sia il motivo per cui lo facciano, perché che sia profonda adesione a quella stagione, che sia invece restrizione della visione storica agli anni 70, è un'interpretazione molto limitata di che cosa significa antifascismo, oppure che sia necessità di mantenere un pezzo di identità che è quello che gli ha dato la bottarella finale per vincere. Quello che noi vediamo in questa stagione, al di là delle parole, sono i provvedimenti, lo spirito che coinvolge e che investe determinati provvedimenti in termini di restrizioni di diritti, che si vada ai migranti, che si vada alle famiglie, eccetera. La questione, però, visto che è il 24 aprile, è questa, questo punto di novità in Italia che non manca. Si riverbera in qualche modo sul 25 aprile di domani, o il 25 aprile è quella data unitaria che non deve essere investita da quello che sta succedendo, o se sì, come? Lo vorrei capire da voi, che 25 aprile è quello di quest'anno. Allo 02 33 001 001. Voi che andrete alle manifestazioni, voi che lo celebrerete differentemente o meno dagli altri anni, insomma, il vostro pensiero, il nostro pensiero generale su che data ci ritroviamo per le mani, che memoria ci ritroviamo per le mani, che significato ha e che significato avrà nella sua realizzazione in quello che domani succederà. Da adesso fino alle 8:30, 02 33 001 001 per telefonare in diretta, 331 62 14013 per mandare i vostri messaggi. 20 verticale di questa sera, 24 aprile. Pronto?
Pronto, ciao, sono ciao. Vittoria Battaglia, ciao. Sono la presidentessa della sezione Ampi di Seriate.
Sei molto benvenuta, Vittoria.
Grazie mille e grazie davvero per questa trasmissione, perché noi a Seriate stiamo vivendo una situazione un po' problematica in questi giorni.
Tutte voi a Seriate siete uno dei comuni, diciamo, che sono rientrati nella cronaca che ne è stata fatta, dei vari comuni dove cose in nome dell'antifascismo o dell'anti-antifascismo sono accadute. Lì che cosa sta accadendo a Seriate?
Intanto si vuole livellare la storia della nostra città, non si vuole fare memoria e non stiamo riuscendo a capire perché. Abbiamo provato a parlare con le istituzioni, con la giunta, con le associazioni d'arma, però non vogliono darci la parola. Noi abbiamo sempre avuto la parola e abbiamo sempre fatto un discorso che narra alla popolazione i fatti d'arme. Morirono 18 persone, ci fu un eccidio nella nostra città. Siccome non se ne parla durante tutto l'anno e lo facciamo solo noi, togliendo la parola all'ANPI si toglie la possibilità di fare memoria. E quindi,
aspetta, togliendo la parola all'ANPI, perché l'ANPI non sarà tra le tra le organizzazioni che dal palco del 25 aprile parleranno?
Ti dirò di più, non parlerà nessuno se non il primo cittadino. Ma lui non fa di solito un discorso storico, parla in generale di cosa sia il 25 aprile, riconosce la festa della liberazione naturalmente, però non parla dei fatti di Seriate e non dà la parola a nessun altro. Parlano i ragazzi dell'Istituto Maiorana che leggono delle poesie, che leggono delle lettere dei partigiani.
Con che motivazione ha dato questa, diciamo, questa impronta quest'anno?
Tramite i mezzi stampa lui ha detto che non vuole che si creino situazioni di... non vuole far lamentare intanto la gente che l'ultima volta che ha parlato l'ANPI di Seriate nel 2019 lo ha criticato, perché noi abbiamo fatto un discorso filo partigiano, antifascista, comunista. Questo l'ha dichiarato ieri ad Agorà e io ero presente. Tant'è che il giornalista gli ha risposto, ma sindaco, l'ANPI è l'associazione dei partigiani, l'ANPI è antifascista, dice che siamo di parte, dice che siamo noi revisionisti. I nostri testi che consultiamo quando raccontiamo la storia sono stati scritti da noi, quindi per forza di cose, cioè, sono discorsi che io fatico a riferire, ma ragiona così. Ed è senza filtri il suo pensiero, ci ha mandato al lago, ci ha detto che voi, se voi non volete venire alla manifestazione, andate pure al lago, perché noi abbiamo preso una posizione decisa e determinata e domani non saremo al corteo istituzionale.
Aspetta Vittoria, che continuo con te, ma intanto ricordo anche a tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori, perché questa sera la trasmissione 20 verticale la fate voi, 02 33 sì. 001 001. Con quello che succede, che 25 aprile sarà domani, secondo voi, e come l'attualità, il momento, diciamo, si deve riverberare su questa data o non riverberarsi? Beh, da voi di certo da voi si ripercuote, perché voi cosa farete domani, voi dell'Ampia Seriata?
Non parteciperemo al corteo istituzionale, però ci vedremo alle 8 del mattino e deporremo due corone, canteremo Bella Ciao, canto che non si può mai cantare, nel senso che la banda musicale non lo suona a Seriate, noi l'abbiamo sempre cantato in autonomia naturalmente, però nel corteo istituzionale la banda ha un repertorio dove non c'è Bella Ciao. Quindi sarà un 25 aprile dove il corteo istituzionale lo faremo a Bergamo con tutte le sezioni dell'ANPI provinciale che interverranno.
Senti, ma intorno a voi sì. Dell'ANPI a Seriate, con... diciamo, un sindaco che fa da cavatappi di questa voglia, di questa idea, di questa logica. Sì. Intorno a voi cosa sentite? Cioè sentite che le persone sono più dalla parte del cavatappi sindaco o vostra? Cioè vostra nel senso del 25 aprile come data unitaria realmente?
Si è creata una situazione per cui la gente fatica a parlare di queste cose. Il termine antifascismo, per esempio, dà fastidio, lo pronunciano in pochi, chiaramente lo pronunciano gli iscritti all'ANPI e le persone di sinistra, però si è creato questo muro di gomma intorno a noi. è seriato da tanti anni, non ha potuto parlare del comandante di brigata Fortunato Fasana. Noi abbiamo intitolato una sezione a lui perché ha liberato in sostanza Seriate e poi è andato a liberare Bergamo. Siccome il CLN gli ha ordinato di fucilare 4 fascisti a Seriate, quindi c'è stata questa chiusura che è durata per 30 anni. È una città un po' particolare da questo punto di vista.
Da tanto tempo?
Ripeto, c'è un po' una chiusura mentale perché è come se ci fossero i Guelfi e i Ghibellini. Chi vuole fare storia e si vuole interessare, allora frequenta le nostre iniziative, prende i libri, fa ricerca. Chi invece si affida al sindaco e alle sue iniziative, ad esempio, va con l'associazione Dalmazia all'iniziativa sulle foibe, dove si parla però soltanto della questione di Tito e non si parla della complessa questione del confine orientale, del ventennio, dove Mussolini fece uccidere tantissime persone e furono infoibate, termine bruttissimo, lo uso anch'io con fatica, di quello ecco non si parla. Noi non partecipiamo a questa iniziativa, veniamo criticati e veniamo sbeffeggiati. Questa è la situazione paradossale, assurda, ridicola, infantile, non so che termini usare.
Senti, ma mentre parli ti scrive un ascoltatore, dice: ma non avete valutato, non sarebbe meglio che invece ci andaste alle manifestazioni e cantaste lì Bella Ciao?
Noi questa cosa l'abbiamo fatta dal 2019 in poi, però non è cambiato nulla, nel senso che abbiamo chiesto la parola l'anno successivo, l'anno dopo, e non ci è stata data. Quindi per quello quest'anno, alla luce di tutte le dichiarazioni di Benito La Russa, di altri esponenti politici di destra che sono in Parlamento e vogliono davvero fare revisionismo, davvero negare dei fatti storici, noi alla luce di questo vogliamo dare un segno forte. L'assenza dell'ANPI sarà un pugno allo stomaco per qualcuno. Quindi vedremo il prossimo anno che effetto sortirà questa cosa, perché finora abbiamo partecipato, pur non potendo suonare Bella Ciao la banda, noi comunque l'abbiamo cantata.
Senti, ma l'ultima cosa, ma non hai la sensazione che questa cultura del 25 aprile sia più forte di quelli che al momento sono lì al governo e che appunto questa quello che sta succedendo, una reazione la troverà nelle settimane, nei mesi, oppure no? Oppure hai la sensazione o hai il timore che davvero possa prendere piede, possa avere effetto questa campagna di ritorno al passato che stanno facendo in Vermont?
Io sono fermamente sicura che gli ideali antifascisti avranno la meglio. Loro ci proveranno, ci stanno provando, ci hanno provato da sempre, adesso sono al governo e quindi diciamo che quello è il loro ruolo e lo stanno interpretando bene. Da parte nostra siamo l'Italia democratica, l'Italia che studia la storia, che raccoglie delle fonti, si interessa, si appassiona alla storia del proprio paese e crede negli ideali che ci hanno lasciato i partigiani, crede che la Costituzione sia antifascista, seppure non ci sia scritto il termine antifascista. Chi l'ha scritta questa Costituzione? Quindi noi abbiamo questo documento che ci consentirà di portare avanti la causa democratica antifascista dei partigiani.
Vittoria Battaglia, ANPI di Seriate, grazie di aver chiamato e buon 25 aprile.
Grazie a voi, buon 25 aprile.
Ciao, grazie. Pronto?
Pronto?
Ciao. Ciao. Aspetta, ricordo anche a tutti le vostre telefonate questa sera fino alle 8:30 allo 0233 001 001. Che 25 aprile sarà domani, secondo voi, nel momento in cui i punti di novità in Italia non mancano e stiamo vedendo quali sono, dall'estrema destra nel governo alle cose che fa, oltre che le cose che dice? È un, diciamo così, è più passeggera quella roba lì di un 25 aprile, oppure davvero stanno soffiando su una fiammella che rischiano di spegnere, secondo voi? Chi sei?
Ciao Dario.
Dario, benvenuto.
Ciao, io ti telefono per una nota a margine rispetto al 25 aprile saronnese. Noi abbiamo avuto una giunta leghista per 5 anni. in cui si è rotta l'abitudine, che invece era, come dire, costante, di avere il comune insieme all'ANPI a organizzare la manifestazione e tutti gli eventi per la giornata. Invece da più di un anno abbiamo un'aggiunta di nuovo di centro-sinistra con sindaco PT. Pensavamo che si tornasse a una normalità, cioè a una manifestazione che veniva organizzata dall'ANPI e dal comune insieme. Invece una manifestazione è organizzata sostanzialmente dal comune, che non ha voluto far firmare all'ANPI il manifesto della manifestazione stessa, della serie di manifestazioni della giornata.
Che comune è, scusami?
Questo, Saronno.
Saronno.
Questo è un segnale brutto, secondo me, non bello. È un segnale brutto innanzitutto perché da quando l'ANPI prese una posizione l'anno scorso sulla vicenda della guerra ucraina, molto ferma verso la pace, senza tentennamenti, dicendo bisogna tornare dei negoziati, da quel momento c'è stata un'operazione di isolamento a livello nazionale dell'ANPI molto forte.
Senti, ma il 25 aprile...
E questa secondo me la pagheremo anche domani il 25 aprile.
Cioè?
Nel senso che questo 25 aprile sarà un 25 aprile difficilissimo.
Perché?
Perché sarà un 25 aprile dove non è solo l'attacco dei neofascisti al governo.
Cioè non è più di altre volte una data di orgoglio unitario di origine?
No, perché domani ci sarà purtroppo di nuovo le bandiere ucraine, le bandiere palestinesi, la brigata ebraica che sfilerà ovviamente in mezzo a una parte di contestazioni. Ora non voglio entrare nel merito di chi ha ragione o torto in queste contestazioni, voglio entrare nel merito del fatto che siamo disarmati perché divisi.
Quindi,
questa è la mia impressione.
Quindi non è una data unitaria nemmeno per chi si ritrova nell'antifascismo.
Non è, purtroppo non lo è. Purtroppo è una situazione di difficoltà, perché se non hai una visione, una prospettiva, perché i costituenti, pur così diversi tra loro, rimasero uniti? Perché avevano una visione, quella sostanzialmente di una costituzione molto orientata al sociale e di una nazione dove la lotta alle diseguaglianze era scritta nei suoi fondamenti.
Ma scusami.
Oggi è purtroppo il contrario. A 40 anni abbiamo visto che questa lotta contro la diseguaglianza valeva per alcuni, ma non per altri.
Il che non toglie che continui a essere, come dire, tutta messa scritta lì dentro nella Costituzione, questa spinta alla libertà e al riconoscimento.
Per me sì, però obiettivamente interrogati su questo. Quanti cittadini italiani fanno riferimento alla Costituzione leggendola?
Ok, ti ringrazio. Ciao. Insomma, sono pareri... Sol dice, mi scrive che ha 21 anni, dice: in una caffetteria oggi a studiare con una mia amica, in un momento di silenzio abbiamo sentito queste parole: lo vogliono far passare per nazismo, in realtà, diciamocelo, sono solo verità scomode. L'antifascismo in Italia sta diventando questo piano piano, mi scrive Sol. Patrizia dice: domani si va alla manifestazione a Bergamo perché bisogna andarci ed è d'obbligo in questo momento. Vorrei capire anche da una che dice come Patrizia è d'obbligo in questo momento, perché? Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Paolo.
Dimmi.
Ma guarda, l'ascoltatore che mi ha preceduto è stato veramente emblematico, ha detto un po' le cose che stavo pensando anch'io. Questo è un paese oramai non spaccato, frantumato. È un paese in cui le ideologie e la propaganda sono diventate politica e la quotidianità è una cosa completamente diversa.
Scusami, il compito di riconoscersi nell'unitarietà di un messaggio che c'è dentro anche nel 25 aprile, in quella ritorno alla libertà attraverso la liberazione, Il compito di ritrovarsi in quell'unitarietà però spetta anche a tutti quelli che ci partecipano, o no?
Ma guarda, da me non si può pensare di vivere 364 giorni in una bolla e in un giorno professarsi tutti antifascisti perché si va a una manifestazione o si ricorda il giorno della liberazione. Non funziona così, perché anche per esempio con la violenza sulle donne, siamo tutti contro la violenza sulle donne, però ne ammazzano ogni mese. Quindi vuol dire che manca la cultura, capisci? Questo per dire che manca la cultura. Per cui, ripeto, è un paese completamente sfasciato, alla deriva, in cui sinistra e destra ormai si fondono in propaganda e in pubblicità. Il resto è aria fritta. Per cui Renzi si sposta a destra, gli ex di Forza Italia se ne vanno nel PD.
E quindi per tornare al punto, il 25 aprile non è sentita come una data unitaria? Nemmeno da chi si riconosce nella Costituzione?
No, non lo è più, perché non rappresenta più niente. Rappresenta, allora dovrebbe essere l'apice di una filosofia, di un comportamento quotidiano, no? Che però non c'è, quindi non rappresenta più. Non si può pensare che una giornata refresci tutto il comportamento di un anno.
Sì, però dico, riportando questo discorso a noi singoli, vuol dire che tu dici: io non mi ci sento domani in quella data.
No, ma sai perché succede? No, io non mi ci sento, francamente, io trovo una cosa assurda, no? Adesso è da circa 3 settimane che al governo, nei telegiornali, Facebook, si parla di polemica sul fatto che la Meloni si deve dichiarare apertamente antifascista. A me, scusami il francesismo, a me non me ne frega un cazzo di quello che pensa la Meloni, ma non me ne frega assolutamente niente. Io quello che penso adesso è che abbiamo perso 3 settimane a parlare di questa cosa, capisci? Che è una roba, una distrazione di massa spaventosa.
A me interessa capire se ti ci ritrovi tu nel 25 aprile. Perché quello che tu racconti come spettatore, chi se ne importa, no? Giustamente, dice.
Ma che... No, ma guarda, io ormai sono arrivato a un'età e a un modo di pensare che per me contano i fatti, capisci? Allora, un PD che ha permesso a un individuo come Sala di trasformare Milano, lui è uno di sinistra, di trasformare Milano in una città di elite, perché di fatto questo sta diventando Milano, che trascura tutti tranne quelli che hanno i soldi.
Dicendo tu la metti sul tavolo del 25 aprile anche, cioè, come dire, un elemento unitario fondante come il 25 aprile?
No, io dico semplicemente, il 25 aprile a me sta benissimo. Io quello che dico è che le persone dovrebbero impegnarsi non per celebrare una data una volta all'anno, dovrebbero impegnarsi per celebrare una data tutti i giorni dell'anno. E quindi, per esempio, dire a un personaggio come Sala: guarda che non ci stai più bene, non ci vai più bene, perché tu ti stai comportando non come uno del PD, cioè come uno di sinistra, tu ti stai comportando come uno della peggior destra che sia mai esistita in Italia.
Capisco, nel senso che capisco quello che dici. Intanto ti ringrazio, passo ad altri. Capisco quello che dici, altra cosa è se lo trovo, come dire, di per sé fondato su qualcosa, perché proprio detta a maggior ragione oggi, quando alcuni provvedimenti dell'estrema destra si vedono, insomma. Però è il fatto che quella quotidianità di cui tu parli investa anche un elemento d'origine come la Costituzione e come la Liberazione. Beh, questo mi sembra forte invece come discorso. Pronto?
Pronto, sono io.
Sei tu, chi sei?
Io sono Franco da Muggiò.
Dimmi, che il 25 aprile è domani? Cioè domani, nel senso 2023.
È un grande 25 aprile e 25 aprile di impegno. Io ho davanti a me la foto dei partigiani di Muggiò, che saranno stati tutti giovani, ma un centinaio, 150, non di più.
E con quella fotografia davanti, come accogli le cose che per esempio ha detto l'ultimo ascoltatore nell'ultima telefonata?
Ecco, io mi meraviglio perché noi da sempre facciamo la manifestazione del 25 aprile, facciamo tra ANPI e amministrazione comunale, fortunatamente abbiamo l'amministrazione comunale di centro-sinistra, ma non sempre, anche quando c'era quella di centro-destra, magari 25 aprile un po' più polemici, ma comunque il 25 aprile si faceva e si è fatto.
Ok, ma le cose che dice quell'ascoltatore di prima, che ha chiamato prima, cosa, cioè che dice? Ma quello che sta succedendo, le politiche, lui faceva riferimento addirittura al sindaco di Milano, dice è inutile fare una data come il 25 aprile se poi si fanno determinate politiche, cioè come se... Come se determinate politiche, anche non condivise o sbagliate da un certo punto di vista, si portassero dietro al concetto di democrazia.
No, è una, secondo me, una distorsione rispetto ai principi, perché i principi della nostra Costituzione e della lotta partigiana e la liberazione del nazifascismo sono storici e nessuno li può toccare. Poi che ci sia un'evoluzione nella società dimostra ancora di più la necessità di non perdere il filo e di non perdere le nostre radici storiche di come abbiamo liberato questo paese. Io ho avuto uno zio che ha fatto il partigiano e mi ha lasciato la sua camicia rossa, io domani la porterò alla manifestazione e ti dirò che la manifestazione che facciamo sono più dei 150 partigiani che hanno liberato il comune, almeno 300-400 persone, a volte anche 500 se è una bella giornata.
Senti, ma quello che sta accadendo in questi mesi con il governo che c'è, le cose che dicono eccetera, mette a rischio la forza di questa data, di questo fondamento dell'Italia, secondo te?
Secondo me no, secondo me risveglia le coscienze, quelle magari un po' assopite, e dobbiamo avere noi la capacità di fare un grande sforzo unitario e di far sentire a tutti, anche a quelli che la pensano in modo diverso politicamente, l'importanza della libertà vera, perché la Russia, non è che ce l'ho con la Russia come persona, ma la Russia è fascista da sempre, perché a Milano il giovedì nero che è stato ucciso Marino, la Russia era con Ciccio Franco a portare, avevano delle bombe a mano e a portare lo scompiglio e l'hanno portato a Milano. Io ero alla Camera del Lavoro, mi ricordo che ero a difendere la Camera del Lavoro insieme a tanti altri compagni e li abbiamo presi, siccome io sono un edile, li abbiamo presi con loro avevano veramente, avevano saputo dopo che avevano veramente le bombe a mano e noi li abbiamo presi con i mattoni in testa quando sono passati dalla Vietta, perché
Però ci stai portando su quella stagione degli anni 70 che non so, sarebbe un capitolo da affrontare se quella stagione, quella deriva dell'antifascismo sia la stessa cosa del 1940.
Quello che vorrei che fosse chiaro, la Russia è sempre stato fascista.
No, ok, questo l'ho capito. Va bene, ti ringrazio, no, dici non c'è nessuna novità. Vado a chiudere questa parte con due messaggi, però ve lo dico. Dice un ascoltatore, tristissimi personalismi anche di noi ascoltatori di Radio Popolare, tutto si mescola dal 25 aprile a Sala, non ci va mai più bene, si dice a cuor leggero, di quel che pensa la Meloni non me ne frega un cazzo. Io so solo che domani è il 25 aprile e io vivo in un paese ancora libero grazie alla chiara distinzione che si è fatta all'epoca tra buoni e cattivi. Chi aveva idee sbagliate e fasciste e voleva l'uomo forte e chi ha scritto la nostra Costituzione. L'antifascismo è la nostra Costituzione, scrive questo ascoltatore. Un altro, che è molto più lapidario, ma dice: io vengo apposta dalla Germania per questo 25 aprile e posso dirvi che tutti questi milanesi pieni di distinguo mi fanno girare le scatole, dice lui, che utilizza un'altra parola, ma dice: tu troverai la parola migliore. Sono le 20 e 31 minuti, ci fermiamo proprio una manciata vera di secondi e poi continuiamo.
State ascoltando Radio Popolare.
Radio Popolare 20 Verticale, trasmissione in mano a voi questa sera, perché nella ricerca di definizioni, che sono, è l'anima che attraversa questa trasmissione il lunedì sera, per il 25 aprile, che è ovviamente data di tutti, lo chiedo a voi che cosa, che 25 aprile è di fatto quello di domani, 2023, con quello che succede in Italia, per dargli un peso in qualche modo. 02 33 001 001, ancora una manciata di minuti con le vostre telefonate. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sì, ciao, sono Oscar.
Oscar, benvenuto.
Grazie, volevo portare più che altro una testimonianza, nel senso che ho sentito diversi ascoltatori e ho avuto la percezione che fossimo un po' tutti in loop sull'aspetto politico, polemiche, situazioni. Invece mi piace, forse anche perché ho 52 anni e ho avuto anche la fortuna di avere un nonno in casa che era un partigiano, un nonno che non parlava mai tanto di quello che ha passato, ma che quando arrivava il 25 aprile mi faceva vedere la sua fieretta, il suo foulard e quant'altro e come sfilava. Mi piacerebbe che si parlasse più di queste cose e attraverso questa giornata, con questi racconti, poi si mettesse in moto quello che serve per contrastare e fare antifascismo. Perché anche in questa giornata cadere un po' nella polemica e nelle visioni che viviamo tutti i giorni, penso che il mio stesso nonno non sarebbe contento, perché si perde proprio in quella giornata l'opportunità di portare dei ricordi.
Ma secondo te gli ascoltatori che hanno chiamato per dire anche altre cose si perdono nei rivoli, diciamo, cioè perdono il grosso?
Ma non mi permetterei mai, no, per modo di dire, non di rivoli, ma non so neanche quanti, come magari il sottoscritto, hanno avuto la fortuna di toccare con mano un partigiano, di ascoltarlo. Io ad esempio domani aprirò il mio cassettino dove c'ho il foulard del nonno, dei suoi medagli, le altre piccole cose, e quindi può darsi che avendo vissuto questo ho una visione un attimino più focalizzata, forse. E tra l'altro, ripeto, pensare a queste persone che cosa hanno passato in quei giorni facendo resistenza, cadere nelle polemiche pensando loro, questo mi fa molto male, tutto qua. Quindi
ringrazio.
Non sono privoli.
Grazie mille. Ciao. E hai citato un partigiano, parlavi di un caso. Allora, in questo anno Radio Popolare, l'avete sentito, lo starete sentendo, si ha deciso di affidarsi molto anche ai materiali, alle testimonianze, a quello che la storia, piaccia o non piaccia ad alcuni, racconta. È una settimana che dalle 9 alle 10 di sera avete la possibilità di riascoltare delle edizioni di una vecchia, un ciclo, diciamo, di speciali Radio Milano Liberata, e vi dico che da questa sera, da quando finiremo noi alle 9, per tutta la notte andrà avanti l'ascolto di Radio Milano Liberata, fino a domani mattina, quando comincerà invece la programmazione in diretta di Radio Popolare, che sarà tutta dedicata al 25 aprile. Ma a proposito di persone e personaggi, ve ne proponiamo uno anche adesso, da qui alle 9, ed è un vecchio partigiano, Giovanni Marzona, che nel novembre dell'anno scorso ebbe una conversazione qua nell'auditorium di Radio Popolare con degli studenti del collettivo del liceo Manzoni. Giovanni è morto qualche mese dopo, a gennaio, a 95 anni. Il suo nome di battaglia era Alfa, e questa è quella conversazione, un pezzo di quella conversazione che vi ripropongo, perché questi sono i suoi ricordi, le sue valutazioni personali.
Io provengo da una famiglia di antifascisti. Forse io sono nato antifascista e spero di morire antifascista. Io sono una persona anziana, vecchia, e mi ricordo quando ero bambino tutte le angherie che facevano i fascisti alle famiglie di non fascisti, anche se non erano antifascisti, perché non sapevano, probabilmente negli anni 40, negli anni 30 non sapevano neanche cosa voleva dire contro. Mi ricordo per esempio nel 1938, quando sono venuti i fascisti a prendere l'oro alla patria, a casa mia, mia mamma non voleva dargli la fede d'oro per mandare poi suo figlio con quella fede lì, armarlo e mandarlo a fare la guerra. Ecco, io da queste piccole cose, da queste angherie che subivo quando andavo a scuola, facevo le elementari, questa è la prima cosa che mi hanno detto, ma perché devono togliergli una cosa a mia mamma? E non capivo che mia mamma invece ragionava più di me, che sapeva che con quell'oro avrebbero comprato un fucile per mandare in guerra suo figlio, che era del 1920, che ha fatto la guerra di Grecia e poteva essere morto là. E allora ho cominciato a pensare a queste cose qua, no? Ho cominciato a pensare perché la maestra, per esempio, a scuola interrogava sempre i figli degli antifascisti, che se interrogava i figli dei fascisti e non sapevano la lezione, per punire la maestra diceva che era una fascista. Siccome dava un brutto voto ai figli dei fascisti, diceva che lei era una fascista e la licenziavano, eh? Da queste cose siamo arrivati che quando si faceva anche una piccola cosa, per esempio si faceva il sabato fascista, no? Sabato fascista vuol dire fare una festa, e tutti i bambini il sabato si trovava fuori della scuola, ti insegnavano a marciare, ti facevano stare sull'attenti, avanti e indietro. E i figli dei fascisti avevano un piccolo fuciletto e i figli degli antifascisti li facevano marciare col bastone, e anche lì ho capito che col bastone la guerra non si faceva, che loro avevano il fucile e io avevo un bastone, che contro di loro avrei fatto fatica. E man mano che diventavo grande, 11-12 anni, ho cominciato a protestare per queste cose, e quando sono diventato un pochettino più grande, che ho cominciato a capire, ho sempre cercato di lottare contro i prepotenti. Nel periodo della resistenza, che a me qualche volta non piace raccontarlo, ma è quello che ci ha portato poi alla liberazione d'Italia, alla libertà. Se oggi siamo liberi, dobbiamo darlo ai partigiani. I partigiani non è che sono nati e vado a fare il partigiano. Bisogna ricordare che i partigiani sono nati per dire basta alla guerra. C'era gente che aveva fatto la guerra di Russia, degli Albania, dei Balcani, e che erano grandi, era gente che aveva sui 30 anni già, che era stanca di fare la guerra. E per dire basta alla guerra sono andati a fare i partigiani, sono andati a combattere quelli che volevano mandarti a fare la guerra senza sapere perché andavano a morire in guerra. Non c'era niente da conquistare quando i nostri alpini sono andati a morire in Russia. E andare in guerra e senza sapere perché andavano in guerra è una brutta cosa. Tutti quelli che sono andati a fare la guerra in Africa andavano con il lanciafiamme contro quelli che si difendevano con la fionda. Non sarà mica una guerra, no? È una guerra? No. E noi, i nostri soldati, non andavano volentieri ad ammazzare la gente coi gas. E questa, per questo è che è nata anche la resistenza. La resistenza è nata per dire basta alle guerre, basta morire. Sono andati in montagna, sì, a mettere in pericolo la loro vita per salvare la vita degli altri. Basta guerre, basta soprusi, basta prepotenze. E mi ricordo, eravamo in montagna, eravamo un piccolo gruppo di 13-14 persone. Ma sapete cosa vuol dire stare assieme a un gruppo di 13-14 persone una settimana o 15 giorni, un mese? Cominci a non avere roba da mangiare, cominci a vedere che devi stringere il fil di ferro nella pancia tutti i giorni, e i pidocchi che ti mangiano, tutte queste cose qui. E qualcuno ti dice: perché l'hai fatto? Potevi andare a casa tua, eri poco più che un bambino. Ma insomma, e pensi sempre che tu vuoi conquistare la libertà. Se è una cosa che a noi manca, quando ci mancherà, speriamo che non ci manchi mai, è la libertà. E noi in montagna abbiamo conquistato la libertà con questi grandi sacrifici. E mi ricordo che ero dietro a morire e mi hanno attraversato il tagliamento, i miei compagni mi hanno portato nella stalla dove c'erano le mucche e mi hanno riscaldato, mia mamma all'indomani quasi crepava, poverino, perché ero pelle e ossa. Questa è stata, diciamo, la resistenza. La resistenza è nata senza il Comitato di Liberazione Nazionale, diciamo. La cultura della resistenza è nata dopo che i partigiani, i ribelli erano uniti in montagna senza nessun comando e hanno cominciato a resistere e a dire basta la guerra. Questa è stata la guerra senza mangiare. Allora noi avevamo in carnia l'invasione cosacca, i tedeschi avevano portato in carnia i cosacchi e comandavano loro i cosacchi, e in carnia c'era l'Adriatic Küstenland, era una come se fosse una regione tedesca. C'era stata l'annessione della Carnia alla Germania e allora dovevamo seguire, anche se non li sapevamo, dobbiamo seguire le leggi tedesche. Le leggi tedesche erano più severe di quelle italiane, e che loro mettevano il muro con facilità. E molti, io sono stato sull'orlo di essere fucilato due volte, una volta sono stato ferito, però dalle montagne sono sceso il 25 aprile. Tu mi chiedi cos'è successo dopo. E dopo il 25 aprile tutti volevano cancellare la resistenza. I partigiani volevano che le loro lotte fossero servite a qualche cosa e volevano continuare le loro battaglie. Io nel posto di lavoro dove sono andato hanno tentato di licenziarmi due volte perché avevo fatto il partigiano, e meno male che ero un ragazzo sveglio, mi accorgevo prima che mi licenziassero. Ma è possibile, perché avevo fatto il partigiano e io ero una persona non raccomandabile. Ma questo è successo nel 1953, cioè erano già passati un po' di anni della fine della guerra, e a difendere i partigiani. Ho dovuto continuare io a lottare, andare dentro nei sindacati, e mi prendevano quasi per il culo, mi mettevano la resistenza di quelle lì elettriche per denigrare la resistenza. E io dovevo continuare a difendere quelli che stavano peggio di me. Allora, questa è la vita che ho fatto io da partigiano, da dopo il partigiano. Beh, è la vita che faccio ancora oggi. Io non mollo.
Giovanni Marzona, nella sua conversazione di novembre dell'anno scorso nel nostro auditorium con alcuni studenti, lui ha 95 anni, è morto un mese dopo più o meno. È la prima parte. Intanto, mentre parlava lui, alcuni messaggi, un ascoltatore che scrive: ascolto partigiani oltre a novantenni che hanno una precisione, un'asciuttezza, un'efficacia di eloquio che noi ci sogniamo. Un altro che dice: domani salirò a Milano ed è il mio 25 aprile, è sentito come il 94, spero davvero che non prevalga quel senso di impotenza su cui si fonda la potenza di questo governo reazionario. Poi c'è anche un altro messaggio che mi dice: Massimo, un po' di grinta, anche a me della Meloni non frega niente, è inutile fare il ricordino dei tempi che furono, siamo sempre alle solite, non si può avere carattere e personalità. E io vi mando la seconda parte della conversazione con Giovanni Marzona.
Come ti sentivi all'idea di imbracciare le armi o in combattere, quindi la guerra, quello che appunto qui vi contrapponevate, sebbene appunto nel nome dell'antifascismo? Com'è stata per te questa cosa? Come l'hai vissuta?
Come ti dicevo prima, sono state le cose una messa dietro l'altra. La prima volta che sono stato armato, mi hanno dato quando ho fatto il giuramento di diventare partigiano, quando invece di chiamarmi Giovanni mi ha chiamato Alfa, e mi ha fatto capire che cosa rischiavo. Il comandante partigiano ha cominciato a dirmi: guarda che se ti beccano i fascisti ti mettono i pezzettini di carta in mezzo alle dita dei piedi, gli danno fuoco, ti bruciano con le sigarette alla pelle fin quando tu parli, ti danno delle botte sulla testa, ti fanno tutte le cose fin quando tu parli. E poi, se anche se non parli o se parli, loro ti ammazzano lo stesso. E questo comandante partigiano mi ha dato una piccola pistola che non so se funzionava, perché non gli ho mai provato a sparare. Questa pistola mi sarebbe servita se mi prendevano i tedeschi. La convinzione era che se mi prendevano i tedeschi o i fascisti mi avrebbero torturato, angherato, fatto, e poi mi avrebbero ammazzato. Allora, con quella piccola pistola lì mi sarei ammazzato prima che mi ammazzassero, prima di subire tutte le torture che mi avrebbero fatto. E di questa cosa c'era un'altra staffetta partigiana, che era di un'altra valle, di un altro battaglione, un'altra cosa, e ci si trovava, per esempio, tutti i martedì mattina a una certa ora ci si trovava in quel posto, e se non andavi vuol dire che ti era successo qualche cosa. Allora ci andavo e questo ragazzo non c'era. Allora se mi sono nascosto, ho aspettato, sono andato al paese, ho detto: cosa è successo? E se aveva nome di battaglia Mammolo, che parte già. Mi ricordo, insomma, mi ricordo che al paese mi hanno detto: guarda che l'hanno preso, e non ha parlato, e l'hanno attaccato dietro un cavallo con le gambe così, fin quando è morto. E allora ho detto: questa arriva, mi ha dato ancora più coraggio, che se mi avessero preso mi sarei sparato. Ecco, questa è stata la prima volta. Io non ho mai avuto fucili, però se capitava che ero in battaglia, no? E c'erano, so, i tedeschi di là o i fascisti di là che facevano un rastrellamento e cascava per terra un compagno, io prendevo il fucile e sparavo contro le persone. Non è che non ho mai sparato, non ho mai sparato a una persona, ho sparato come resistente. Io come resistente mi sento anche responsabile di come abbiamo fatto il processo Mussolini e l'abbiamo ammazzato a nome del popolo italiano. Chi è stata? È stato il popolo italiano che ha ammazzato Mussolini. Anche se a sparare magari è stato uno, no? Ma però è stata la resistenza, è stato il popolo italiano che a nome, dopo il processo, è stato ammazzato Mussolini. È stato ammazzato il fascismo, perché noi abbiamo consegnato in Italia l'Italia antifascista.
Come erano i tuoi compagni e le tue compagne della Brigata Osoppo? Com'era la zona in cui combattevi? Perché il nome Alfa?
Diciamo che quando io sono andato in montagna nessuno mi ha mandato, sono andato per una scelta mia, sono andato perché ero stanco di subire angherie e sono andato perché ho detto il mio spirito, ho detto vado ad aiutare quelli lì che magari sono in guerra anche per la mia libertà. Io pensavo sempre alla libertà, pensavo sempre a questi qua che lottavano per la loro patria libera. Ho cominciato ad aiutarli, ho cominciato ad andare a portargli i calzini di lana. Dovete pensare che la lotta partigiana è cominciata il 9 settembre, è ricominciata prima. Ricordate che è cominciata prima, dove c'erano i campi di concentramento in Italia, c'era la resistenza, andavano a portargli da mangiare, i civili andavano a portare da mangiare ai prigionieri. C'è un paese che si chiama Gonarsi in Friuli, che è a distanza dalla Jugoslavia 50 chilometri, facciamo forse neanche, e fermavano la gente che andavano a portare a mangiare ai parenti nel campo di concentramento, non li facevano andare a portare da mangiare. Io non sono andato a fare il partigiano, ma il comandante partigiano, quello lì che mi ha dato la pistolina, mi ha detto: sì Giovanni, è tanto tempo che vai, che vieni qua, siamo tutti, abbiamo fiducia in te, invece di fare solo così la staffetta fra la famiglia e tenere i collegamenti, che gli andavo a dire se era nato un bambino, se gli era morta la mamma, o gli andavo a portare la polenta. E ho cominciato a fare la staffetta importante, insomma, perché la staffetta di collegamento è una cosa importante, puoi mettere a rischio una valata intera di partigiani se ti scappa una parola ai fascisti di andare, no? E allora io ho accettato. E tu mi dici perché Alfa? Perché due o tre giorni prima era morto un alpino partigiano in una battaglia, e quel comandante lì mi ha detto: prendi il nome di Alfa, che è il nome di quello che è morto l'altro giorno sul ponte di Caneva. E io ho detto va bene, e da quel giorno ero solo Alfa. Mia mamma andava a cercarmi perché avevo 16 anni, 17 non ancora, andava in montagna e diceva: avete visto Giovanni? No, e poi quando ho capito che mi chiamavo Alfa, allora sì, guarda che sta bene, guarda che gli dice. Però se chiedeva Giovanni, non, mia mamma, cioè, loro non mi conoscevano come Giovanni, conoscevano come Alfa. Era un nome che serviva a te come nasconderti. Ma se io continuavo, se avessi continuato a dire io sono Marzona Giovanni, la prima volta che mi beccavano, andavano, prima cosa andavano a casa mia, bruciavano casa e ammazzavano i genitori.
Com'è stato il ritorno a casa? Che normalità e faccio delle virgolette doverose, sei riuscito a ricostruire, quanto hai sentito il peso della vita che avevi appena condotto una volta tornato a casa?
I partigiani non hanno mai preso sotto gamba quello che hanno fatto, però è stato più facile probabilmente per il popolo italiano dimenticare che ricordare. È stato più facile dimenticare quello che è stata la Resistenza con i suoi morti, è stato più facile che ricordare tutti i giorni quando passi anche a Milano in una via che vedi una targhetta. Adesso tu hai il coraggio di guardare, ma una volta abbassavano la testa, cioè il partigiano è morto per un qualche cosa, è morto non solo per sé, ma è morto per un'Italia migliore, che non è quella di adesso. Chi pensava di avere un governo del genere, per esempio? E io non voglio parlare di questa cosa qua, ma chi avrebbe pensato una cosa del genere? Io dico che se quelli che hanno fatto il partigiano assieme a me, più vecchi, più istruiti, più tutto, più partigiani anche, no? Ci fossero ancora, probabilmente queste cose non succederebbero. Io sono convinto che saremmo sempre in piazza. Cioè, la differenza di vedere le cose sono queste, insomma, no? Cioè, tu quando hai sofferto la fame, sei stato in punto di morte, sei stato qui, sei stato là per conquistare la libertà tua e per gli altri, ma non ti deve interessare nient'altro, devi continuare a fare. Ecco, io continuo a fare partigiano anche se sono vecchio. Io non voglio, farò di tutto in quel che mi è possibile perché loro due non prendono il fucile e vanno in montagna a riprendere e conquistare la libertà.
Venti verticale.
Perché loro due non debbano prendere il fucile per conquistare la libertà, Giovanni Marzona si riferiva ai due studenti di un liceo, del liceo Manzoni di Milano, che lo intervistavano nel novembre dell'anno scorso. Qualche mese dopo, Alfa, il suo nome di battaglia, è morto a 95 anni. Indifferenza, mi permetto solo di dire, c'è oggi e c'era anche allora, e i motivi o le scuse per non sporcarsi le mani con la gente che la pensa come te, ma non su tutto, c'è oggi ma c'era anche allora. E forse imparare a tenere a mente la lezione di chi si è preso la responsabilità di certe scelte ha molto a che fare con la democrazia. Ci fermiamo qua, due minuti di stacco e poi l'ultima puntata della settimana di Radio Milano Liberata, e vi ricordo che questa notte a partire dall'una potrete riascoltarle tutte sulle nostre frequenze per tutta la notte, perché comincia tutta l'onda che porterà Radio Popolare domani a essere in diretta tutto il giorno sul 25 aprile. Buona serata a tutti da Massimo Bacchetta e buon 25 aprile a tutte e a tutti.